Quarta puntata di Radio Bandiera Nera, Vento di Scirocco, come sempre trasmettiamo dal nostro bancone del pub in terra di sud-est. Ci troviamo al quarto appuntamento. L'ultima volta siamo stati con Manu e Sveva, che hanno parlato di un femminismo un po' diciamo fuori dall'immaginario mainstream. La terza puntata invece è stata sulla prima guerra mondiale, sulla Grande Guerra e gli esponenti locali, nonché protagonisti insomma della Grande Guerra. Seconda puntata su Walter Spericato, prima puntata introduttiva della nostra radio. Oggi invece vi parleremo di diciamo un conflitto che si è svolto lontano, lontanissimo dal Salento, quindi usciamo veramente anche al di fuori, oltre che dai confini geografici, anche dai confini nazionali, e arriviamo nell'Irlanda del Nord, dove si trova Belfast, che è un po' la città attorno alla quale ruoterà la presente puntata, sia perché ha dato, diciamo, è stata la culla di Robert Gerard Sands nel 1954, in arte Bobby Sands. Sia perché è la città che più di tutte in Irlanda ha visto evolversi il conflitto tra cattolici e protestanti, una città che non è stata soltanto divisa per questa contrapposizione, diciamo, religiosa, ma è una città che proprio nella sua forma ha di tutto, no? Ha il verde delle colline caratteristiche dell'Irlanda, cioè anche molto industriale, ha anche un porto dal quale partì la nave del Titanic. È stata, oltre a questo, diciamo, è stata anche la culla di George Best, che forse al di fuori di noi è un po' più conosciuto rispetto a Bobby Sands. Belfast, che ha conosciuto, come dicevamo prima, più di tutti tutte le altre città, insomma, il conflitto che ha visto nei diversi decenni, in particolar modo in 30 anni, la morte, no? Ha conosciuto la morte di 3.700 civili. Proprio per questo conflitto che è durato tanti anni, conflitto che appunto sovente è culminato in una spirale di violenza cruenta, di cui parleremo dopo, spiegheremo come è nata questa violenza, come appunto si è sviluppata, spiegheremo la prigionia di Bobby Sands, descritta perfettamente nel suo libro Un giorno della mia vita. Quindi, insomma, sarà una puntata molto, molto viva, in cui si spiegherà, comunque, no? Si farà il punto su una figura importantissima che, diciamo, di solito è anche mistificata un po', diciamo, la si decontestualizza, specie negli ambienti a noi non affini, e soprattutto non si colgono, diciamo, gli antefatti che poi hanno portato alla nascita e allo sviluppo dell'IRA, dell'Irish Republican Army.
Perdona questo figlio che la notte di rado torna nel suo letto caldo dentro alla casa di Belfast. Padre, padre, perdona queste braccia tese che hanno deciso di imbracciare un fucile nero. Per non restare a lungo serve, serve di sua maestà. Nella notte scende la pioggia, son proiettili d'argento. I tuoi occhi, il mio sparo, sparo, sono luci in un momento. Se più non sai ormai lei che cosa vale per questi prati pregare oppure sparare, ma con la croce i nostri ragazzi sono caduti come il sole, il sole. Sono il sole, il sole. Grazie, grazie al Padre nostro questo sangue rosso si è trasformato nella pioggia fresca che confonde le tue lacrime che dal volto cadono giù nella notte. Scende la pioggia su proiettili d'argento. Sparo, sparo, sono luci in un momento. Se più non sai ormai che cosa vale per questi prati pregare oppure sparare, ma con la croce i nostri ragazzi sono caduti come il sole, il sole. Sono il sole, il sole. Nella notte scende la pioggia, son proiettili d'argento. I tuoi occhi, il mio sparo, sparo, sono luci in un momento. Se più non sai ormai che cosa vale per questi prati pregare oppure sparare, ma con la croce i nostri ragazzi sono caduti come il sole, il sole. Sono il sole, il sole.
Questa è la pioggia d'Irlanda, una delle canzoni più rappresentative, se non la più rappresentativa nella nostra area di quel contesto, di quello spaccato storico, canzone da cui abbiamo preso, come avrete capito, anche il titolo della nostra puntata. Dunque adesso parliamo di Bobby Sands, che è quella figura che voi vedete nella nostra locandina. Bobby Sands, molti di noi lo conosce. La maggior parte di noi avrà anche comunque approfondito la sua storia, la sua figura, avrà letto come il sottoscritto ultimamente, insomma, Un giorno della mia vita, quindi le sue memorie all'interno del carcere. Bobby Sands è la figura, diciamo, più importante della contrapposizione, anzi del separatismo nordirlandese in quegli anni. Perché l'Irlanda non è soltanto Guinness, non è soltanto Derry, non è soltanto il Temple Bar di Dublino, non è soltanto il tantissimo verde, appunto, che la contraddistingue, o le scogliere delle Cliff of Moher o delle isole Aran, ma è stata anche scenario di una diciamo guerra civile, come dicevamo prima, lunghissima, che ha visto però anche il sacrificio, in questo caso, di personaggi come Robert Gerard Sands, in arte Bobby Sands, che hanno lasciato il segno non soltanto in Irlanda, hanno anche superato quei confini. Perché ha lasciato il segno? Perché Bobby Sands fu condannato nel 77 a 14 anni di carcere per possesso e detenzione di armi da fuoco. Lui appunto entrò a far parte dell'Irish Republican Army. Per chi nasceva nei sobborghi di Belfast era difficile non farne parte. In particolar modo lui pare che sia entrato, diciamo, in questo gruppo, in questo movimento, a seguito di una prevaricazione prevaricazione di alcuni soldati inglesi, ma lui ne entrò a far parte, ne fu un vero e proprio protagonista, fino a che, diciamo, dopo essere ripetutamente entrato e uscito dal carcere, fu condannato nel 77 a 14 anni di galera. Lui, come abbiamo detto, morì poi nell'81, quindi dopo 4 anni a Long Cache, nel blocco H di questo carcere, in qualche modo ha rappresentato qualcosa di molto importante, perché lui appunto fece uno sciopero della fame che durò 66 giorni, ne fece uno prima che durò 54 giorni, che sono tantissimi insomma, ne fece uno di 66 giorni per il riconoscimento dei diritti dei detenuti. Bobby Sands, oltre a questi 66 giorni comunque digiuno, fu anche eletto parlamentare, aspetto di non poco conto. In qualche modo segnò, comunque marchiò a fuoco il cuore, no, di una generazione, non soltanto comunque irlandese, ma possiamo dire anche europea. Infatti oggi Belfast comunque è una città occidentale, una delle più occidentali d'Irlanda, lo si vede comunque da tanti aspetti, e comunque se c'è qualcosa che non sparirà mai, probabilmente è l'odore acre di quelle barricate che una volta venivano fatte a Belfast, quindi nel nome dell'intifada celtica, possiamo dire così.
Il giorno di San Patrizio, quando vennero gli inglesi per le strade di Belfast, c'erano mille fuochi accesi e c'erano i soldati che puntavano il fucile. Ma quel 17 marzo io fui l'ultimo a fuggire. Nella croce ho confidato la mia rabbia e la mia terra, ed affiderò il mio cuore a questa maledetta guerra. Che lo sappiano gli inglesi, venderò cara la pelle.
Mio fratello è Bobby Sands
e ora dorme tra le stelle. Sono nato in Irlanda e il mio cuore appartiene solo a te. La mia terra è l'Irlanda, forse un giorno io tornerò. Padre mi vedesse con in mano una bandiera, non mi avrebbe mai lasciato così solo in primavera, quando il cielo è ancora scuro e piange lacrime di pioggia e le torri dei castelli sono avvolte nella nebbia. Torneremo fino a Galway a cantare a squarciagola con quel pazzo di Eddie O'Brien, mio compagno della scuola. Rivedremo le colline che stan sopra la città, mi prenderà per mano poi si riaddormenterà. Sono nato in Irlanda e il mio cuore appartiene solo a te. La mia terra è l'Irlanda, forse un giorno io tornerò. Non ricordo più il mio nome, dissi all'ufficiale inglese, sono solo un altro figlio che quel giorno non si arrese, con le mani insanguinate di chi porta la sua croce, solo un figlio dell'Europa che è rimasto senza voce. Ora dormo come tanti tra le sbarre di Long Cache, e qui dentro sono in molti a pensarla come me. Quando sorgerà l'aurora per le strade di Belfast, allora canteremo per la nostra libertà. Sono nato in Irlanda e il mio cuore appartiene solo a te. La mia terra è l'Irlanda, forse un giorno io tornerò da te. sono nato in Irlanda e il mio cuore appartiene solo a te. La mia terra è l'Irlanda, forse un giorno.
Questo era il giorno di San Patrizio, dell'antica tradizione, anche questa canzone è molto importante nella nostra area, molto conosciuta anche questa per diciamo, lo spaccato che offre di quei tempi. Dunque, prima di tornare sulla figura di Bobby Sands, che come dicevamo entrerà in scena negli anni 70-80, parliamo di come nacque l'IRA, il movimento che lui abbracciò, come dicevamo prima, sin da giovanissimo. L'IRA nacque a seguito della rivolta di Pasqua, che si tenne il 21 aprile, anzi 24 aprile, lunedì 24 aprile 1916, appunto il giorno di Pasqua, e dalle cui ceneri poi nacque l'Irish Republican Army. Specifichiamo che invece il partito di riferimento dei separatisti nordirlandesi nacque diversi anni prima, nel 1904 nello specifico, e conquistò poi diciamo, la maggioranza dei seggi irlandesi all'interno del Parlamento successivamente, parliamo degli anni 20. Da qui poi seguì una sorta di braccio di ferro perenne con il governo irlandese, fino a che non fu proclamata la Repubblica d'Irlanda. Da lì iniziarono i problemi, da lì iniziarono comunque le rivolte, da lì iniziarono le prevaricazioni che non mancarono da entrambe le parti, ma se da una parte si può parlare comunque di diciamo, ribellione, probabilmente no, anche giustificata, perché si cercavano comunque di destabilizzare i punti strategici, quindi pensiamo ai diversi attacchi alle varie caserme, ai vari punti amministrativi degli inglesi, dall'altra parte si trattava di vera e propria prevaricazione, nonché di diciamo, distruzione di un intero popolo. Motivo per cui appunto nacquero gruppi paramilitari, e quello più importante fu l'Irish Republican Army, che diede comunque nel tempo vita a scontri molto duri. Pensiamo a quelli che si tennero a Derry, al culmine dei quali, no, viene, diciamo, anche questa piccola parentesi, insomma, non so se avete presente il murales che si trova all'entrata della città, che appunto tradotto significa stare entrando nella Derry libera, fu appunto fatto a seguito di quegli scontri e come risposta alla toponomastica inglese che appunto voleva chiamare quella città Londonderry. Poi successivamente, vi stiamo elencando, diciamo, tutti gli avvenimenti, tutte le tappe che portarono a questa spirale di violenza, altro episodio molto importante fu il Bloody Sunday, di cui appunto conosciamo anche una canzone degli U2. Il Bloody Sunday si tenne il 30 gennaio, ci fu il 30 gennaio del 72, e in quella circostanza i paracadutisti britannici spararono sulla manifestazione di diritti civili a Derry, la città di cui parlavamo prima, uccidendone 13 sul colpo, quindi 13 civili sul colpo, e uno in seguito a causa delle ferite appunto che riportò. Che cosa successe in particolar modo in una delle carneficine, diciamo, più note del XX secolo? Quindi quel giorno si stava celebrando una protesta contro le norme speciali repressive del governo unionista, fra cui quella che prevedeva appunto la possibilità di utilizzare forze di polizia per imprigionare una persona a tempo indeterminato senza processo, quindi stiamo parlando di sospensione di tutti noi diritti fondamentali. Questa manifestazione non era autorizzata e per disperdere i manifestanti si aprì inspiegabilmente il fuoco. Per tanto tempo non si capì chi fu a sparare per primo. L'unica cosa che si seppe appunto, che si sa, è che morirono 14 persone. Ci furono delle conseguenze a seguito di quell'episodio molto importante. Il Bloody Sunday provocò lo scioglimento del Parlamento di Belfast, ci fu l'incendio dell'ambasciata britannica a Dublino, e in Irlanda del Nord ci fu un'ondata di repressioni da parte dei britannici, insomma, e un'ondata di adesioni conseguenziale all'IRA. Quindi nacque, anzi, si sviluppò e diventò ancora più forte la guerra civile, tra cui appunto come conseguenze vediamo le varie adesioni agli scioperi della fame che venivano indetti da Bobby Sands. Soltanto di recente, giusto per concludere questa piccola parte sul Bloody Sunday, bisogna dire che il primo ministro inglese ha reso pubblico l'esito dell'inchiesta di quel 30 gennaio 72. Infatti, i civili che morirono naturalmente erano tutti innocenti, non erano armati, non rappresentavano alcuna minaccia comunque per i soldati, che intervennero, attenzione, per eseguire un ordine sbagliato, e furono indubbiamente i primi a sparare. Quindi ci fu una, anche in questo caso, un insabbiamento di tutte le prove no, di questa carneficina, insomma, di questi omicidi di 14 persone che anche ritroviamo in un murales molto importante. Breve parentesi, l'Irlanda del Nord in particolare è piena di questi murales, come vedete. Insomma, c'è quello di Bobby Sands che abbiamo riportato sulla nostra locandina, ci sta quello di Derry di cui vi parlavamo prima, ci sta quello di questi 14, diciamo, martiri di quella manifestazione. Chiusa la parentesi su questi murales, c'è un ulteriore e ultimo aspetto che va affrontato, sempre relativo a questo 30 gennaio del 72. In quasi tutte le cronache che si sono susseguite negli anni, diciamo, emerge sempre, è emerso sempre l'elemento religioso come fattore comunque scatenante e dirimente del conflitto, quindi con i cattolici indipendentisti da una parte e i protestanti fedeli al Regno Unito dall'altra. In realtà, diciamo che questa è una raffigurazione molto limitativa, nonché probabilmente diciamo un po' distorta, sicuramente non è il sottoscritto a poterlo dire, però comunque ci sono determinati fatti e determinati studi condotti che hanno smentito categoricamente questa, diciamo, questa lettura. Infatti è vero che comunque storicamente i discendenti degli antichi irlandesi sono di nazione cattolica, di nascita, scusate, cattolica, ma il conflitto nordirlandese non può essere assolutamente ridotto ad una guerra di religione. Una dimostrazione sta nel fatto che comunque il partito di riferimento dell'AIRA, quello di cui parlavamo prima, il Sinn Féin, era un partito assolutamente laico che aveva al suo interno le più, diciamo, disparate anime diciamo religiose.
This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
Dunque, questa che avete appena ascoltato era Bloody Sunday degli U2, canzone di cui vi stavo parlando prima. Giusto per concludere comunque il discorso su quella giornata infausta, su quel 20 gennaio in cui appunto persero la vita 14 persone innocenti, il rapporto che comunque poi portò alla luce la verità su quella giornata è terminato comunque non molti anni fa. È costato centinaia di milioni di sterline, quasi 250 milioni di euro, e l'inchiesta comunque afferma in maniera ufficiale, finalmente ufficiale, quanto comunque i parenti delle vittime, molte delle quali adolescenti, chiesero per tanti anni, quindi che i civili che morirono quel giorno erano tutti innocenti, non erano armati e non rappresentavano alcuna minaccia per i soldati. Nel rapporto infatti si afferma che appunto intervennero a seguito di questo ordine sbagliato, che comunque il primo colpo fu sparato dall'esercito e alcuni di loro che furono colpiti stavano chiaramente fuggendo aiutando i feriti, quindi possiamo vedere come diciamo, per fortuna la ricerca ostinata della verità ha portato comunque ad un esito sicuramente positivo per la storia dei 14 giovani. Quindi, andando avanti alla nostra storia, che cosa succede a seguito di quella del giorno di sangue, del Bloody Sunday? Due mesi dopo, il governo di Londra riprende in mano direttamente l'amministrazione dell'Irlanda del Nord, concedendo ai detenuti repubblicani lo status di prigionieri politici. In questa circostanza però si fa sempre più pesante la pressione giudiziaria nonché mediatica, e nel 1973, quindi un anno dopo, vengono creati dei tribunali speciali senza giuria. E l'anno successivo ancora viene introdotto il fermo di polizia, che viene portato a 7 giorni, quindi non più ovviamente istantaneo, ma fu portato a 7 giorni. Nel periodo successivo iniziarono ovviamente gli scioperi della fame per ovviamente per il riconoscimento di diritti che si presumono insomma fondamentali. Arriviamo quindi alla figura di Bobby Sands. Lui appunto si arruolò nell'AIRA come diciamo conseguenza alle ingiustizie degli oppressori inglesi, queste sono parole appunto sue, e proprio in questo contesto lui entra a far parte dell'ala provisional, in particolar modo della Belfast Brigade. Quando appunto lui fu condannato alla reclusione di 14 anni per, come dicevamo prima, detenzione di arma da fuoco, la sua voglia di combattere ovviamente non si fermò. E quindi dentro il blocco H, che come dicevamo prima era il blocco più duro in cui sopravvivere nel carcere di Lancash, iniziò tutta una serie di proteste che poi si sono protratte negli anni. E la prima fu la cosiddetta blanket protest, quindi i detenuti repubblicani iniziano a indossare soltanto coperte, rifiutando di indossare la divisa che veniva diciamo in qualche modo offerta dai carcerieri, insomma, di quell'istituto penitenziario, proprio come rifiuto, no, di scendere a compromessi. Nel 78 dalla blanket protest si passò ad una successiva protesta, si alzò un po' l'asticella e si iniziarono a spalmare i propri escrementi sui muri delle celle e a buttare urina sotto le porte. Tuttavia comunque il governo britannico rimase comunque non disposto a trattare. Così si iniziarono gli scioperi della fame, quindi si andò ulteriormente avanti in questi scioperi. Quello di Bobby Sands durò comunque, come dicevamo, quindi 66 giorni, insieme a lui morirono altre 9 persone in quella protesta, e il tutto comunque è diciamo, descritto minuziosamente nel libro di cui parlavamo, Un giorno della mia vita, in cui appunto emerge una carica emotiva molto forte dei racconti, insomma, no, che ci sono pervenuti da Bobby Sands. Ci sono tantissimi aneddoti giornalieri. Lui, come dicevamo, comunque questi racconti doveva scriverli su carta igienica e passarli ai propri familiari. Quelle poche volte che ha avuto comunque l'opportunità di vederli, anche queste opportunità comunque venivano concesse, quasi fossero, diciamo, una gentilissima grazia da parte dell'istituto penitenziario. E in tutto questo, ovviamente, lui continuava a subire barbarie atroci, soprusi, intimidazioni, torture, di tutto e di più. Tanto che comunque i familiari notarono, insomma, un cambiamento visibile del suo corpo, no? Era, diciamo, assolutamente tumefatto da capo a piedi. Ovviamente, diciamo, non aveva un buon odore, ma perché appunto le celle in cui erano reclusi i repubblicani non venivano mai pulite, venivano lasciati i repubblicani a digiuno, e quindi, insomma, era una situazione che si poteva combattere soltanto con una protesta che poteva andare al di là, insomma, delle quattro mura in cui erano reclusi questi prigionieri.
Passava gente che cadeva sulle strade di Derry e di Belfast. Il bollettino di guerra diceva a tutti noi: domani è un altro giorno e tu lo sai. Questa è la mia terra e noi siamo nati qua, insieme a questa voglia di libertà. Regina d'Inghilterra, principe di York, qui cadono bombe e il resto non lo so. Sui muri scritte a mano, i ragazzi di Sinn Féin insegnano il gaelico anche a noi. Arrivano di notte, coi carri e coi blindati, ma i nostri figli sono tutti armati. Venite avanti, non ce ne andremo, perché siamo nati qua e abbiamo mille sogni da salvare. Regina d'Inghilterra, principe di York, un vaffanculo e il resto non lo so. Nel tuo letto di diamanti, ricordati bene i figli del Bloody Sunday, ricordati ora, seduto vicino a te, c'è un uomo che parla, il suo nome è Bobby Sands. Questa è la mia terra e noi siamo nati qua, insieme a questa voglia di libertà. Regina d'Inghilterra, principe di York, è gialla aurora e il resto non lo so.
Questa era sempre una canzone dell'antica tradizione, si chiama I figli del Bloody Sunday. Anche in questo caso, diciamo, siamo in presenza comunque di una canzone importantissima della musica d'aria. Dunque, proprio in questa canzone si faceva un passaggio, ascoltandola mi rendo conto che si faceva un passaggio sull'insegnamento del gaelico, no? Proprio nel libro di Bobby Sands, Un giorno nella mia vita, molte volte ci sono dei passaggi fondamentali su questa cosa dell'insegnamento del gaelico. Infatti, i prigionieri del blocco H per non farsi capire, insomma, dai, diciamo, dalla polizia penitenziaria inglese, parlavano proprio il gaelico. Cioè, anzi, ancora di più, si può dire che veniva insegnato, c'erano proprio delle lezioni, quasi fosse una scuola di gaelico, ed era l'unico modo per, appunto, comunicare senza essere capiti. E tramite queste comunicazioni si veniva messi a conoscenza dei report, dati, appunto, dai propri familiari, perché, appunto, i familiari dei reclusi, che erano molto solidali ovviamente con la battaglia che stavano combattendo all'interno del carcere di Long Cache, comunicavano man mano, diciamo, ciò che avveniva all'esterno, perché ovviamente non filtravano, non, cioè, non filtravano notizie, non c'era alcuna comunicazione, ovviamente all'interno del carcere. Quindi l'unico modo, l'unico filo conduttore era rappresentato dai familiari dei detenuti. Proprio comunque nel libro di Bobby Sands, che abbiamo letto, dal quale appunto emerge una fortissima chiara comunque carica emotiva, emerge l'identità irlandese che l'Inghilterra comunque ha oppresso per tanto tempo. Quindi, nonostante comunque le condizioni, diciamo, in cui si trovava il protagonista di questa puntata, lui è riuscito comunque a far trapelare tutta una serie di emozioni, che, diciamo, ci sono oggi pervenute, e che sono comunque a nostra disposizione. Comunque il libro è acquistabile in tutte le librerie. E all'interno di questo racconto, appunto, come dicevo poc'anzi, emerge di tutto, dalle docce bollenti alle docce gelate, che venivano appunto gestite dai secondini, alle perquisizioni anali continue, che appunto erano cioè erano vissute ovviamente con, diciamo, chiaro imbarazzo, oltre che rabbia, dai prigionieri, al cibo putrido. Ma queste sono soltanto alcune, delle sofferenze subite dai repubblicani. Quindi si può parlare, possiamo dire, di vero e proprio, no, impegno civile e di coraggio, testimonianza quindi di un passato che, non è poi tanto lontano. Cioè, sono passati alla fine una quarantina d'anni, però, diciamo, dall'attenzione, ecco, che viene posta, magari dai media o dalla stampa, sembrano passati 500 anni. Insomma, è qualcosa di cui si parla poco e non le si dà, secondo me, insomma, la giusta attenzione, e non la si analizza, correttamente. Quindi, andando a ricercare le cause vere che hanno portato poi a una vera e propria intifada, da parte dei repubblicani, insomma, no? Di una, comunque, stiamo parlando di una parentesi, diciamo, in cui la fede ha sovrastato comunque ogni possibile opinione, cioè, il gettare il cuore oltre l'ostacolo vero e proprio, perché qui, parliamo di, no, una sofferenza che è stata, poi comunque è diventata praticamente l'ordinario, e grazie anche al, diciamo, messaggio che hanno saputo lanciare Bobby Sands, così come, gli altri, insomma, repubblicani, si è alla fine arrivati no, alla scoperta di tante, diciamo, angherie che venivano perpetrate all'interno delle carceri. Quindi sicuramente, ecco, meriterebbe molto più spazio di quanto non lo si faccia, attualmente.
Lies at rest. Our own Bobby Sands, the bravest and best. Our hero lies sleeping in a green Irish grave. We will always remember the life that you gave. He fought for his country and died for her cause. Against British invaders he hated their laws. From the dawning of freedom from slavery's chain, he gave his young life and did not die in vain.
No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and I, comrades, had fought for their rights. Set Ireland free, they gave up their lives.
To your memory, dear Bobby, who died on that day, and to all your brave comrades of the bold IRA, who fought for their country and died for their land. To your memory, dear Bobby, only we can understand. You died in hunger strike, and we bid you farewell. Francis Hughes, Ray McCreesh, Patsy Hara as well, Joe McDonald, Martin Harson, Kevin Lynch, Ken Dougherty, along with Thomas McElwee and Michael Devine. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and nine comrades, they fought for their rights. Ireland free, they gave up their lives. Many years has rolled by since you left us in tears. Your names forever will ring in our ears. And the time that you left us was the year 81. And for you Tinbridge martyrs, the struggle goes on. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and I, comrades, they fought for their rights. Set Ireland free, they gave up their lives.
Eccoci di nuovo dopo questa canzone dedicata a Bobby Sands, una canzone folk irlandese, di musica folk irlandese. Dunque, il 5 maggio di ogni anno viene ricordato non soltanto come il sacrificio di Bobby Sands, ma anche come no, una data in cui diciamo che possa far riflettere e diciamo che possa essere l'auspicio di una nuova autodeterminazione comunque di questo popolo. Quell'anno, nel 1981, quindi il 5 maggio del 1981, dopo la morte di Bobby Sands, scesero in strada praticamente tutti. Ci sono delle foto molto famose in cui si vedono comunque le persone, diciamo, che hanno in mano un manifesto con il suo volto. Il silenzio di quella commemorazione si dice che fu interrotto soltanto comunque dai clacson di chi voleva comunque unirsi alla protesta. Comunque, ecco, questo dà un po' la misura di quanto, diciamo, stesse accadendo in quegli anni, di quanto il popolo comunque fosse solidale con una battaglia combattuta da diciamo uno sparuto gruppo di uomini all'interno di un carcere. Ma era una battaglia assolutamente non di genere, era una battaglia in cui, diciamo, forse travalichiamo i confini ideologici attuali, no? Nel senso che lì non si trattava di destra o sinistra, lì si trattava comunque di autodeterminazione di un popolo e di diciamo lotta contro chi appunto aveva tutte le caratteristiche dell'oppressore. E infatti proprio il governo britannico che alla guida aveva Margaret Thatcher, la cosiddetta signora di ferro, come primo ministro, era poco incline ad ascoltare le richieste di questo popolo, tanto che appunto una volta disse testualmente: questo governo non gli concederà mai lo status di prigionieri politici, non importa quanti scioperi della fame possano fare, un crimine è un crimine, non è politico. Il signor Sands era un criminale condannato, ha scelto di togliersi la vita. Si tratta di una scelta che la sua organizzazione non ha concesso a nessuna delle sue vittime. Coi terroristi non si tratta. Queste erano le parole ovviamente del primo ministro inglese, quindi ci fa un po' capire quale fosse il grado di ascolto rispetto comunque a diciamo una causa che si stava combattendo in una terra che appunto non appartiene al governo britannico, questo è poco ma sicuro. Anche perché le richieste comunque dei detenuti del blocco H o comunque dei detenuti del carcere di Long Cache vertevano su appunto il riconoscimento, come dicevamo prima, di diritti. Oltre che appunto no, la reintegrazione della metà della pena, diritto che comunque persero a seguito delle proteste, poi chiesero comunque di non indossare la divisa del carcere, chiesero di comunque associarsi liberamente durante le ore ricreative, chiesero di avere il diritto a ricevere una visita, perché come dicevo prima non era così scontato che le visite fossero concesse. Probabilmente, se non ricordo male, venivano concesse una volta al mese all'incirca, quando venivano date. Quindi insomma erano diritti che vertevano su diciamo esigenze base, ecco, dell'uomo. Quindi, arrivati a questo punto, possiamo dire alla fine di questa breve trasmissione, che assolutamente non ha la pretesa di essere esaustiva né della storia d'Irlanda né tantomeno della diciamo prigionia di Bobby Sands. È il caso, come in ogni nostra puntata, di tirare le somme, cioè di parlare dell'eredità di Bobby Sands, comunque cos'è che ci ha lasciato Bobby Sands, cos'è che oggi anche no, le comunità, ma non soltanto le comunità, il singolo, diciamo, che si identifichi in linea di valori deve appunto prendere da Bobby Sands. Di sicuro c'è il peso, insomma, che ci lascia un passato così, no? Di Bobby Sands e di non solo. È un passato che appunto pesa come un macigno. Lo sciopero della fame, quindi evento eclatante di tutto ciò che abbiamo raccontato, insomma, è stato fondamentale, perché poi in seguito ha convinto i repubblicani a perseguire una duplice strategia, quella appunto di seguire la strada tracciata dall'Irish Republican Army e quella appunto di potenziare il partito così da renderlo ancora più indipendente. Quindi da un certo punto di vista possiamo dire che è stato un episodio sì estremamente duro, una lotta che è stata combattuta sul corpo dei singoli, insomma, detenuti, e questo lo possiamo anche comunque constatare dal diario di Bobby Sands, cioè dal suo libro, così come dalle immagini comunque che ci sono arrivate e che circolano su internet, quindi insomma sono facilmente consultabili. Una lotta comunque durissima, vissuta sulla pelle e sul corpo di diciamo militanti giovani, tanto che in seguito appunto negli anni successivi diciamo questa lotta comunque non è stata invana, perché addirittura iniziarono a diciamo ad essere eletti i loro ovviamente seguaci e i loro successori, mettiamola così, in seggi no, particolari come quello di Belfast Ovest, storicamente comunque mai diciamo appartenuto a loro, ai repubblicani. E quindi diciamo un'eredità importante da tutti e due punti di vista. C'è chi addirittura riconduce comunque il processo di pace che arrivò nei primi anni 90, quindi allo sciopero della fame, c'è chi appunto crea questo collegamento. Probabilmente non sarà totalmente così, lo diciamo comunque a scanso di equivoci, però sicuramente, ecco, è stato un evento che ha segnato profondamente la storia d'Irlanda. Dunque noi con questo abbiamo finito, come sempre vi ringraziamo per l'ascolto, ci vediamo giovedì prossimo per una puntata dedicata alla musica, gli ospiti ve li diremo in seguito appena uscirà la locandina, grazie a tutti.